Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Un cordiale saluto a quanti ci seguono dalla redazione, da Massimiliano D'Angelo che realizza per noi la parte tecnica. Continuiamo la nostra galleria di personaggi noti e meno noti della Bibbia, scoprendone pregi e difetti, tutti comunque validi per aiutarci a comprendere meglio le Sacre Scritture.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Il Cristo risorto che ascende al cielo, ritornando nella gloria della divinità, ci permette di accostare, oltre alla famosa ascensione al cielo del profeta Elia, una breve notizia riguardante uno dei patriarchi che precedono sia il racconto del diluvio sia l'ingresso in scena di Abramo. Se infatti scorriamo la lunga lista genealogica del capitolo 5 della Genesi, ci accorgiamo che essa, partendo da Adamo e da suo figlio Set, è scandita da formule fisse. A aveva tot anni quando generò B. Dopo aver generato B, visse ancora tot anni e generò figli e figlie. L'intera vita di A fu di tot anni, poi morì. Ora, quando si giunge a Enoch, si ha una curiosa variante. Ce la narra Pierluigi Astore.
Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Poi Enoch camminò con Dio e non fu più, perché Dio l'aveva preso. Lasciamo tra parentesi i numeri clamorosi del valore spesso simbolico. I 365 anni di Enoch rimandano ai giorni dell'anno solare e fissiamo la nostra attenzione su quella frase finale. Enoch è un giusto, come dice l'immagine del camminare con Dio, adottata anche per Noè. E al tramonto della vita è preso con sé da Dio. Il verbo ebraico lakah è usato anche per descrivere il rapimento al cielo di Elia. È un essere assunto nella comunione piena con Dio. È questo il destino del giusto che durante l'esistenza terrena è in intimità di vita col suo Signore e che nella morte è attratto nella luce eterna di Dio. È per questo che Enoch entra nella stessa tradizione biblica successiva come un emblema per tutti i fedeli. Per fede, Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la morte. Prima di essere trasportato via, ricevette la testimonianza di essere gradito a Dio. Ora, senza la fede, è impossibile essergli graditi. Chi infatti s'accosta a Dio, deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano. La fama di Enoch si diffuse talmente nel giudaismo che a lui è riferito il più importante dei testi apocrifi, cioè non canonici e ispirati, dell'Antico Testamento, i cosiddetti Libri di Enoch. Uno a noi giunto in versione etiopica e l'altro in una versione slava. Nella lettera di Giuda, uno degli scritti neotestamentari, è citato proprio il primo di questi libri, l'Enoch etiopico, ed è l'ultima volta che il patriarca, asceso al cielo, appare nella Bibbia. Profetò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco il Signore, è venuto con le sue miriadi di angeli per fare il giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso e di tutti gli insulti che peccatori empi hanno pronunziato contro di lui».
Nel brano evangelico della liturgia della 27ª domenica del tempo ordinario, anno B, Gesù cita il passo della Genesi in cui si delinea il profilo genuino del matrimonio. All'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Purtroppo questo essere una carne sola nell'atto sessuale, sì, ma soprattutto nella donazione delle due vite e del proprio amore, è stato spesso deformato in un gesto di violenza brutale. Già nella Genesi, dopo il peccato, quel rapporto è letto in tutt'altra forma. Verso il tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. L'amore, ma anche la violenza, sono un po' il filo conduttore della storia di una giovane donna, Dina, la cui vicenda amara è narrata nel capitolo 34 della Genesi. Ascoltiamo dalla voce di Lavinia Pozzi.
Dina era la figlia che il patriarca Giacobbe aveva avuto dalla prima moglie, Lia. Il clan ebraico si era accampato nei pressi di Sichem, una città posta nella regione centrale della Terra Santa, la futura Samaria. La ragazza si era voluta recare in città per incontrare e conoscere qualche coetanea e divertirsi con lei. La notò, forse proprio perché straniera, il figlio del principe della città, il cui nome era lo stesso di quello della città, Sichem. Fu un colpo di fulmine. Si innamorò, la corteggiò e riuscì a conquistarla. Ma, anche dopo l'atto sessuale, il suo desiderio era quello di sposarla. Giacobbe e i fratelli di Dina, saputa la notizia, si indignarono per quella che essi consideravano una violenza e una violazione delle norme procedurali matrimoniali dell'antico vicino Oriente. Nonostante la buona volontà del padre di Sichem, che aveva subito aperto il procedimento per legalizzare l'unione di suo figlio con Dina, avviando una trattativa con Giacobbe, i fratelli di Dina covavano in cuor loro il desiderio di vendicare quello che consideravano un affronto. Così escogitarono un tranello. Imposero come condizione che Sichem e tutti i maggiorenti della città si circoncidessero per avere così un'omogeneità culturale e religiosa con loro. Il principe Sichem accolse questa proposta, convinse quanti avevano accesso alla porta della sua città, cioè i notabili e i guerrieri, perché la porta era il nostro municipio o palazzo comunale e di governo, a circoncidersi. È a questo punto che scatta la brutale vendetta dei fratelli di Dina. Questo il racconto biblico. Al terzo giorno, quando i sichemiti erano più sofferenti per il taglio della circoncisione, due figli di Giacobbe e fratelli di Dina, Simeone e Levi, presero ciascuno una spada, entrarono senza difficoltà in città e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada Sichem e suo padre, portarono via Dina e si allontanarono. Gli altri fratelli si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città. Giacobbe reagì a questa strage, consapevole che sarebbe scattata la ritorsione da parte delle tribù collegate ai sichemiti, e fu costretto a trasferirsi col suo clan altrove. Anche in punto di morte ricorderà con asprezza la violenza di Simeone e Levi. Strumenti di violenza sono i loro coltelli. Maledetta la loro ira, perché violenta, la loro collera, perché crudele. È curioso notare che Dina non dice una parola, lei che pure era innamorata di Sichem. È questo il segno di quei tempi, ma non solo, in cui il maschio imperava e la donna era solo una suddita, silenziosa e obbediente.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, eterno Signore, benedire il tuo popolo, Israele, in ogni tempo e in ogni ora, con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.
Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, eterno Signore, che doni la pace.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.